Spero di terminare queste riflessioni giovedì. Francamente non pensavo che andassero così avanti, però ringraziamo il Signore per quanto ci sta dicendo. Stiamo parlando del modo in cui possiamo essere graditi al Signore. E credo, come stiamo ripetendo, che dovrebbe essere uno degli scopi principali di ogni credente, al di là di tutte le attività che facciamo, giuste, spirituali. Ciò che deve veramente caratterizzare ogni credente è che sia gradito agli occhi del Signore. E abbiamo detto qualcosa intorno alla necessità di un carattere spirituale. Abbiamo detto che per ciò che riguarda la preparazione, perché stiamo trattando solo di una sfera dell'essere graditi al Signore, sto scrivendo qualcosa e ci sono altre sfere che sono importanti. Ad esempio, se vi ricordate, due domeniche fa Franco ha letto qualcosa dalla lettera ai Filippesi, dove diceva l'apostolo Paolo che il dono che questi credenti gli facevano era gradito, era un profumo veramente gradito al Signore. Quindi anche il donare è qualcosa di gradito a Dio, ma noi non tocchiamo niente di questo, ma ci fermeremo soltanto a questa prima sfera, quest'unica sfera, cioè il servizio. E per poter servire secondo il Signore abbiamo bisogno che il Signore ci renda anche abili, preparati, competenti, perché servire il Signore non è cosa facile per nessuno. E abbiamo accennato a quattro principali fattori. Dio ci equipaggia dei suoi doni, dei suoi carismi, dei suoi ministeri e delle sue operazioni, ne abbiamo parlato. Poi abbiamo visto che verso tutti coloro che hanno delle difficoltà, che sono veramente coscienti di quanto è impegnativo, di quanto è serio servire il Signore, e quindi nasce anche la paura, è giusto che nasca anche la paura, perché non stiamo servendo un uomo ma Dio, questi hanno bisogno anche di essere convinti da Dio, persuasi da Dio. E Dio sa come fare per portare alla persuasione i suoi servi. E poi abbiamo iniziato a dire qualcosa intorno al carattere spirituale. Anche questo è molto importante. Perché se serviamo Dio, però abbiamo un carattere irruento, abbiamo un carattere iroso, eccetera, allora quelle che faremo sarà subito dopo distrutto. Dobbiamo avere invece un carattere umile, arrendevole, pieno d'amore, insomma dobbiamo avere il carattere dello Spirito Santo. E come, cosa dobbiamo, parleremo questa sera, cosa dobbiamo rappresentare del Signore Gesù? È una domanda che mi è venuta spontanea mentre stavo meditando questi passi. Come credenti, come dobbiamo rappresentare il Signore Gesù? Allora, venite con me nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, e non a caso ai Corinzi. Voi sapete che i credenti di Corinto avevano tanti problemi, facevano tanto rumore, piaceva molto fare rumore, mettersi in mostra, farsi vedere, farsi sentire, però questi credenti purtroppo erano definiti carnali, quindi non erano spirituali, non avevano un carattere spirituale. E Paolo sottolinea qualcosa invece che dovevano rappresentare in maniera normale, se vogliamo, come vedremo tra poco. Secondo Corinzi, capitolo 2, leggeremo i versi da 14 a 17, una prima parte, poi vedremo. Se rimarrà un po' di tempo, vedremo anche un altro aspetto. Se non faremo in tempo, lo tralasceremo e cercheremo giovedì di chiudere queste riflessioni. È scritto così: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Ecco, un passo, devo dire, molto molto bello e significativo. Allora, quando leggiamo, meditiamo, studiamo la parola di Dio e ci vengono proposti degli esempi o delle metafore, come in questo caso il profumo, vuol dire che la spiegazione del passo si trova lì. Si trova nell'esempio che ci viene proposto. Oppure se troviamo dei passi che vengono presi dall'Antico Testamento e messi nel Nuovo Testamento. E faccio un esempio giusto per chiarire quello che sto dicendo. Ad esempio, se noi leggiamo in 1 Corinzi capitolo 14, non lo facciamo, dove l'Apostolo Paolo fa vedere un po', mette su due colonne il dono di profezia e quella che era la pretesa del dono delle lingue di questi credenti, che secondo i quali chi parlava in queste lingue erano spirituali. A un certo punto Paolo introduce un verso che si trova nel capitolo 28 del profeta Isaia e dice a un certo punto, ma visto che è qui vicino lo possiamo anche leggere, andiamo indietro qualche pagina, 1 Corinzi capitolo 14, versetto 21. Notate, a un certo punto introduce questo verso che in apparenza non c'entra niente. Cioè, perché Paolo introduce un verso così? Notate, dice il versetto 21, è scritto nella legge, ecco, scritto in corsivo, parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Perché è qui? Che cosa sta dicendo qui l'Apostolo Paolo? Sta ricordando ai credenti di Corinto quello che è successo al popolo di Israele attraverso i messaggi del profeta Isaia. Cosa stava predicando il profeta Isaia? Stava predicando al regno del sud che se non si fosse ravveduto sarebbe andato in cattività. E quindi perché mette questo verso qui? Per dire che cosa? Che le lingue non erano una ragione di spiritualità, ma nel modo che loro l'avevano concepito era invece una dimostrazione del giudizio di Dio. Ecco perché lo mette qua. Vi ricordate che cosa è successo al popolo di Israele quando Isaia stava predicando? Che cosa ha fatto il Signore perché prendesse questo popolo e lo portasse in Babilonia? Gli ha mandato un popolo da linguaggio oscuro, da linguaggio sconosciuto, e lo ha portato in giudizio a Babilonia. Ecco cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo, ecco il significato. Ebbene, è lo stesso quello che noi leggiamo qui in 2 Corinzi, capitolo 2, da 14 a 17. Allora, quando troviamo di questi esempi, vuol dire che la spiegazione si trova proprio nel profumo. Il profumo è fatto, è composto da diversi elementi. È bello il profumo, perché quando mettiamo addosso un bel profumo, le persone si avvicinano di più, è vero? Ti ricordi, Jonathan, quando mi hai regalato le Fahrenheit? Costato un sacco di soldi. Io non è che sento tanto gli odori. Però notavo che quando mi metto le Fahrenheit, soprattutto le sorelle, si avvicinano, dicevo, oh, ma che buono! E si avvicinavano. Una volta dico a mia moglie, quanto profumo ti mette? Così le sorelle, quando mi baciano, si avvicinano di più. Perché il profumo avvicina le persone, soprattutto quando è un buon profumo, è vero? Allora ecco la metafora che viene usata qui dall'Apostolo Paolo. Un profumo non è fatto di un solo elemento, ma è fatto di diversi elementi che lo rendono gradevole. Allora, dobbiamo andare per capire un po' di più. Nel libro dell'Esodo, quando il Signore disse a Mosè di dire al popolo di comporre il profumo che doveva servire per il tabernacolo. Esodo capitolo 30, faremo una lettura un po' lunghina, ma credo che valga la pena, non lo commenteremo tutto. Però ci fa vedere lo scopo, anzi un duplice scopo di questo profumo, e allo stesso tempo ci fa vedere che nessuno poteva fare o fare per conto proprio, in modo personale, un profumo come questo, altrimenti sarebbe stato messo a morte. Perché dico questo? Noi stiamo parlando di carattere. E io credo che tutti questi componenti che fa di un profumo qualcosa di gradevole, come ci ricorda ad esempio il Cantico dei Cantici, ci parla del carattere del Signor Gesù. Ci parla del carattere del Signor Gesù. Perché? Perché come già una volta abbiamo letto in Efesini capitolo 5 e versetto 2, oggi studiando con una ragazza, ho fatto a lei questa domanda. Qual è la prima ragione per cui Gesù ha dato la sua vita? Ah, per dare a noi la salvezza. No. La prima ragione, quella più importante per cui Gesù viene e dà la sua vita, dice Efesini capitolo 5, versetto 2, è perché lui portasse un profumo di odor soave a Dio Padre. Lui si è sacrificato a Dio Padre come un profumo di odor soave. Bellissimo questo. Perché il Signore la prima cosa che doveva fare era quello di, come dire, di togliere questo senso di ingiustizia che gli uomini avevano portato con il peccato e rimettere tutti in ordine. E dal momento che Gesù porta questo profumo, allora quel profumo del sacrificio di Cristo sulla croce diventa anche salvezza per chiunque crede. E questo è molto bello, davvero. Allora, dal versetto 22, leggiamo fino al versetto 38, e vorrei che notaste da questa lettura che ci sono due componenti, due ragioni, e per due volte un profumo che non doveva essere usato in nessun'altra maniera. Versetto 22. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: prendi anche i migliori aromi di mirra vergine, 500 sicli, di cinnamomo aromatico, la metà, cioè di 250 sicli, di canna aromatica, pure 250, di cassia 500, secondo il sicolo del santuario, e un in di olio d'oliva. Ne farai un olio per l'unzione sacra, un profumo composto secondo l'arte del profumiere. Sarà l'olio per l'unzione sacra. Con esso ungerai la tenda di convegno, l'arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi utensili, il candelabro e tutti i suoi utensili, l'altare dei profumi, l'altare degli olocausti e tutti gli utensili, la conca e la sua base. Consacrerai così queste cose ed esse saranno santissime. Tutto quello che le toccherà sarà santo. A cosa servivano il primo scopo questi profumi? Per consacrare tutti gli utensili che dovevano servire per il Signore. E questo ci parla di noi, fratelli. Per servire il Signore abbiamo bisogno di avere caratteri che davvero piacciono, sono graditi al Signore. Versetto 30, ungerai Aaron e i suoi figli, li consacrerai perché mi servono come sacerdoti, e parlerai ai figli di Israele dicendo: questo sarà il mio olio di consacrazione per tutte le generazioni future. E poi notate, nessuno dovrà adoperarlo per il suo corpo. Non ne farete neppure un altro uguale, della stessa composizione, esse come è cosa santa, e sarà per voi cosa santa, chiunque ne produrrà uno uguale o chiunque ne metterà sopra uno straniero sarà eliminato dal suo popolo. Che cosa vi ricorda una cosa così? Qualcosa di estraneo, qualcosa che è stato fatto di estraneo. Quando morirono i figli d'Aronne, vi ricordate? Nel capitolo 10 del libro del Levitico. Offrirono al Signore qualcosa di estraneo. Estraneo. No, non si può fare. E sono morti alla presenza del Signore. Poi Mosè parla ancora al popolo. Anzi, il Signore parla ancora a Mosè perché parlasse al popolo. Il Signore disse ancora a Mosè: prendi degli aromi, della resina, della conchiglia profumata, del galbano, degli aromi con incenso puro, in dosi uguali, ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro, santo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porterai davanti alla testimonianza, nella tenda di convegno, dove io mi incontrerò con te. Esso sarà per voi cosa santissima. Del profumo che farai, non ne farete un altro della stessa composizione per uso vostro. Sarà per te cosa santa, consacrata al Signore. Chiunque ne farà di uguale per odorarlo, sarà eliminato dal suo popolo. È qualcosa di unico. Ci parla dei caratteri di Cristo e allo stesso tempo ci parla anche del modo in cui noi possiamo avvicinarci al Signore con i caratteri del Signore Gesù. Torniamo allora, ho detto che non voglio entrare troppo nel merito, ma torniamo adesso ancora a Seconda Corinzi, il passo che abbiamo letto del capitolo 2. Notate cosa viene detto qui. Nel versetto 15 abbiamo letto: noi siamo davanti a Dio il profumo di Cristo. Mi ha fatto riflettere questa parte, questo inciso del brano. Non dice voi dovete essere, voi dovreste essere il profumo di Cristo. Voi siete il profumo di Cristo. Noi siamo il profumo di Cristo. Quindi non è qualcosa che dovremmo essere, è qualcosa che siamo già. È interessante questo. Il profumo, quindi, del carattere del Signore. Allora, una domanda. Se non emaniamo il profumo di Cristo, che cosa è successo nella nostra vita? Noi non siamo il profumo. Il profumo è Cristo. Noi dobbiamo emanare il profumo di Cristo, i caratteri del Signore Gesù. Ma se noi non emaniamo questi caratteri, che cosa sta succedendo? Se un profumo, se non sentiamo l'odore, la fragranza di un profumo, perché non lo sentiamo? Perché o è diventato puzzolente, oppure lo teniamo chiuso in una boccettina e non l'apriamo mai. Capite perché ci sta parlando del profumo? La spiegazione si trova lì. Vi ricordate Maria di Betania? Come ha fatto Maria di Betania a fare in modo che la stanza dove si trovava Gesù con i discepoli, e lei e Marta e Lazzaro, come ha fatto a fare in modo che quella stanza diventasse ripiena del profumo? Era all'interno di una piccola anfora, aveva un tappo, permetteva la fuoriuscita di una goccia alla volta, ma aveva un tappo. Ma perché quella casa fosse riempita del profumo di questa donna dovette rompere quell'alabastro. E se i nostri cuori, la nostra vita, non si rompe davanti a Dio, non è spezzata davanti a Dio, noi siamo come quel tappo che non farà uscire niente. Oppure non ci siamo mai convertiti. Perché il profumo deve uscire, fratelli. Perché noi siamo il profumo di Cristo. Se siamo nati di nuovo, deve uscire il profumo di Cristo. E chi vede noi sul lavoro, vicini di casa, parenti, eccetera, dovrebbe vedere il carattere del Signore Gesù. Dovrebbe vedere qualcosa che non siamo più come una volta, che non ci comportiamo più come una volta, che non parliamo più come una volta. Siamo persone diverse. Stanno emanando qualcosa che desta curiosità. Immaginate quel profumo che si sente, noi non sappiamo di che marca è quel profumo, che è buono. La persona si avvicina e chiede: ma che profumo stai usando? Che buono. Così noi dovremmo essere. Ma tu chi sei? Che cosa stai facendo? Come mai ti comporti così? Pensate sul lavoro. Come mai ti comporti così? Ebbene, dobbiamo emanare un profumo, un carattere che è completamente diverso da prima. E questa è una cosa davvero molto, 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 molto importante. E infine, fratelli, guardate, qual è lo scopo di questo profumo? Ha un duplice scopo. Il profumo di cui sta parlando qui il passo dell'Apostolo Paolo è la conoscenza del Signore Gesù. Avete notato alla fine del versetto 14 cosa è scritto? Spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Il profumo della sua conoscenza. Ecco perché il Signore Gesù è stato un odore soave del profumo di Dio Padre. Perché lui ha sparso dappertutto non la sua conoscenza, ma la conoscenza di Dio Padre. È venuto a glorificare Dio Padre. Ecco la bellezza del profumo. E ha potuto spandere dappertutto la conoscenza di Dio Padre. E quando si emana questo tipo di profumo, che cosa succede? Che diventa utile per quelli che sono sulla via della salvezza e diventa utile per quelli che sono sulla via della perdizione. Cioè noi diventiamo un po' come Noè, studiavamo con il fratello Alessio Noè, ti ricordi Alessio? Che cosa era diventato Noè? Era diventato la salvezza e la perdizione. Come è scritto in Ebrei, capitolo 11, è vero? Noè, quando stava costruendo l'arca, era salvezza e perdizione allo stesso tempo. E questo profumo sta dicendo la stessa cosa. Emana vita a chi vuole essere salvato, e emana perdizione a chi vuole rimanere nella perdizione. Questa è la ragione per cui siamo qui, fratelli. Non siamo qui per diventare ricchi. Non siamo qui per farci delle ricchezze sulla terra, per mettere il cuore su queste cose. Non siamo qui neanche per pensare alle vacanze. Molte volte si pensa troppo alle vacanze, è vero? Quante volte sentiamo: dobbiamo andare in vacanza a staccare la spina. Però quelle che staccano la spina sono solo quelle che non fanno niente. Non siamo qui per quello. Noi siamo qui ogni giorno, ovunque ci troviamo, per emanare il profumo di Cristo. E quando le persone sentono questo profumo, devono sentire la condizione di salvezza o di perdizione in cui si trovano. Così dice la parola del Signore. Guardate, dice a un certo punto: per questo è un odore di morte che conduce a morte, per quello è un odore di vita che conduce a vita. E allora c'è una domanda: chi è capace di fare questo? Dice l'Apostolo Paolo. Guardate, l'Apostolo Paolo è una persona straordinaria, realista. E a un certo punto cosa dice? E chi è sufficiente a queste cose? Chi è capace di vivere così? Chi è capace di vivere come un profumo di Cristo? far conoscere i caratteri di Cristo, fare in modo che le persone vedano qualcosa che non hanno mai visto, che sentano qualcosa che non hanno mai sentito, che fanno conoscere la persona del Signore Gesù. Chi ha questa capacità? E allora l'Apostolo Paolo deve dire qualcosa che è straordinario. Stiamo parlando della Chiesa di Corinto, dove queste cose non c'erano. Nella Chiesa di Corinto non c'era il profumo di Cristo. Nella Chiesa di Corinto c'era il profumo degli uomini. Io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo. Io vado dietro a questo, vado dietro a quell'altro. Non c'era il profumo di Cristo, c'era il profumo dei caratteri della carne. E questa era la tristezza. E non solo questo, ma troviamo addirittura in questo versetto 17, che è un versetto straordinario, Paolo dice: noi non siamo come quei molti che falsificano la parola di Dio. Non si può portare la conoscenza di Cristo nel modo reale del termine se portiamo un messaggio che è stato modificato. Non è possibile questo. Il profumo deve essere di nardo schietto. Deve essere un profumo che deve essere quello del Signore Gesù. E poi parliamo mossi da sincerità, parliamo da parte di Dio, parliamo in presenza di Cristo. Ecco la bellezza del carattere del Signore Gesù. Senza parlare si può far sentire agli uomini che siamo qualcosa di diverso, qualcosa che nelle altre persone non c'è. Persone che loro stesso ci fanno domande: come mai tu? Perché tu? E allora, quando poi parliamo e apriamo la bocca, viene fuori il carattere del Signore Gesù. Io sono così perché amo il Signore, perché temo il Signore. E tutto diventa diverso. Io mi fermo qui perché giovedì voglio terminare. Il secondo modo attraverso il quale noi possiamo manifestare la persona del Signore, ma anche Paolo sta difendendo il suo ministero, il suo apostolato, nel capitolo 3, dal versetto 2 in poi, sempre di Seconda Corinzi, Paolo dice: noi siamo una lettera aperta, dove tutti possono leggere. Una lettera aperta. Anche questo è molto bello. Guardate questi esempi come sono belli. Cioè, noi non dobbiamo essere delle persone strane, oscure, che nessuno vede niente, nessuno legge niente. Cosa leggono di noi le persone? Cosa odorano di noi? Siamo una lettera aperta? Stanno leggendo qualcosa? Stanno odorando qualcosa? O ci stiamo facendo i fatti nostri? O ci accontentiamo di frequentare qualche incontro, però per il resto nessuno sa chi siamo, in che cosa abbiamo creduto, e non leggono niente del Signore Gesù. Avete mai portato una persona a Cristo? Una persona che si avvicina a voi e vi fa una domanda, magari sul posto di lavoro: perché tu non dici parolacce? Perché tu non ridi quando si raccontano certe barzellette? Perché tu ti allontani quando dicono certe cose? Perché tu lavori 8 ore mentre tutti gli altri si imboscano e vanno da un'altra parte? Perché fai così? Diventiamo una lettera aperta. Diventiamo il profumo di Cristo. Ecco com'è bello tutto questo. Cristo che si vede in noi, i caratteri del Signore Gesù. Che il Signore ci aiuti ad essere quel profumo e ad essere quelle lettere che tutti possono leggere cosa siamo diventati grazie al Signore Gesù. Amen.